Rap, parole in effetto, qua cervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto, è la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao a tutti, ciao a tutte, Radio Wombat, noi siamo la trasmissione della Stampa Rassegnata, un carissimo saluto, un momento molto drammatico e molto difficile per il nostro territorio. Per chi non conosce la nostra trasmissione, questa è una trasmissione di quelle informative di Radio Wombat. Qui solitamente, ma lo faremo anche questa volta, partiamo da spunti di cronaca locale guardando quello che c'è sulle cronache, da qui il nome di Stampa Rassegnata. In realtà, come dico non sempre, ma spesso, per fare un po' una battuta, è un modo per non prendersi troppo sul serio, perché la rassegna stampa è un esercizio ben più faticoso e sistematico di quello che noi riusciamo e forse un po' anche vogliamo fare, e nello stesso tempo appunto partiamo dagli spunti di cronaca locale, e questo è il nostro compito dentro la radio. Come ho già detto, è un momento difficile e drammatico per il nostro territorio, intendo l'area metropolitana fiorentina, che per quanto un po' paradossalmente non è tutta interessata da quello che è stato il fenomeno alluvionale che si è dato nella notte, insomma nel pomeriggio, sera, tardo pomeriggio, sera, notte del 2 e 3 novembre, però nello stesso tempo ci sta interessando tutti e tutte, perché molti sono stati e sono a tutt'oggi i comuni coinvolti, e quindi questa nostra puntata di trasmissione la dedicherò interamente a guardare quello che è uscito sulle cronache, facendo un po' come si dice il the day after, il giorno dopo, appunto guardando quello che è uscito sulle cronache locali nei giorni del 4 di novembre, che appunto hanno dato un po' il tempo alla stampa, ai giornalisti, di raccogliere le notizie e fare un po' un quadro della situazione. Spero con questo di non tediare, non annoiare con una mera cronaca dei fatti, ma credo serva un po' a tutti, perché ognuno si sta sicuramente attivando nel suo piccolo e anche nel suo grande, stanno girando molte, moltissime notizie, non è facile avere diciamo un quadro d'insieme, ma per certi aspetti non è neanche nostro compito doverlo e volerlo fare, però nello stesso tempo credo che possa essere utile passare un po' di tempo insieme facendolo in questa maniera, guardando a volo d'uccello quelli che sono i titoli che escono sui principali giornali che fanno la cronaca dei nostri territori, che danno un po' uno spaccato di quello che c'è. Credo che gioco forza in questa situazione saranno più come dire le letture di quello che è successo rispetto ai commenti. Solitamente invece la nostra e la mia trasmissione sono esattamente il contrario, ci si dilunga di più sul commento e sulla polemica intorno agli articoli di quanto non sia il tempo dedicato alla lettura, ma questa volta credo che farò il contrario, proprio per la mole di dati e di informazioni che credo possano interessare, e con questo portare un piccolo contributo a questa situazione che certamente vede tante persone, tanti compagni, tante compagne, anche facenti parte del movimento, delle organizzazioni di base alle quali Radio Wombat per lo più si riferisce, nelle quali per lo più agisce ed opera, che sono appunto impegnate nella solidarietà, chi nella raccolta, chi ha già cominciato a spalare il fango, chi è coinvolto anche personalmente, e quando dico personalmente non necessariamente intendo appunto nell'ambito della propria persona, ma magari in un breve cerchio di affetti che lo vedono e la vedono già coinvolto e protagonista. Per cui non c'è niente da insegnare, non c'è niente da spiegare, però una occhiata alle cronache comincerei appunto a dargliela. Repubblica di Firenze, il giornale del 4 di novembre, Toscana sott'acqua, 6 morti, 2 dispersi, e la polemica sull'allerta. la tempesta spazza la Toscana, 6 vittime e 2 dispersi. In poche ore 200 mm di pioggia su un arco che va dalla costa al Mugello, dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Questi sono i titoli e i sottotitoli, poi si va subito a Montemurlo. Montemurlo, accanto alla casa di Alfio, in via Riva, la gente è in strada, sposta rami, ripulisce fondi dal fango, accatasta mobili per la strada. I divani e i frigoriferi sono sporchi, ormai inutilizzabili da buttare. Guardi qua, una cosa del genere a noi non era mai successa. Il fiume è sempre rimasto dentro gli argini, dice Antonio. E invece questa volta il bagnolo è schizzato fuori e ha invaso le strade, uccidendo Alfio Ciolini e devastando piani terra e seminterrati, trascinando e spaccando macchine e piante. Ma Montemurlo non ha vissuto un fenomeno isolato, una bomba d'acqua localizzata come se ne sono viste in passato. La cittadina è solo una delle tante colpite da Charan nel corso del pomeriggio e quella sera di giovedì. La perturbazione è rimasta sopra la Toscana per 5 ore e ha scaricato tra i 100 e i 200 mm di pioggia. Ha fatto scoppiare torrenti e fiumi, ha portato acqua nelle case, nelle aziende, sulle strade e purtroppo ha ucciso, appunto sappiamo, della morte appunto di Alfio. Le foto sono altrettanto eloquenti, si vede delle foto, oggi c'è anche la possibilità insomma delle foto fornite dai droni oppure scattate dagli elicotteri e sono impressionanti, è inutile starle a descrivere perché certamente le avrete viste. Sott'acqua le zone del Pratese viste dall'elicottero, l'acqua ha invaso campi, aziende e abitazioni facendo ingenti danni, quindi da rilevare insomma che viene messo immediatamente in evidenza l'aspetto dei danni, anche di quelli economici, che chiaramente sono una parte del problema, non certamente l'unica e forse neanche la prima, ma sicuramente neanche l'ultima, perché sarà una di quelle cose che resterà sul piatto per tanto tempo. Io ho fatto anche personalmente, forse l'ho già detto durante le mie trasmissioni, l'esperienza a fine giugno addirittura dell'alluvione in Romagna e le cose sono durate mesi. Sappiamo dalle brigate di solidarietà attiva che forniscono certamente un validissimo punto di riferimento auto-organizzato per quella che è stata l'emergenza in Romagna, che le cose stanno ancora durando e che la riparazione, il ristoro e anche semplicemente il cosiddetto ritorno alla normalità per tante famiglie che hanno visto allagate case, uffici, negozi, attività, è ancora tutto da vedersi. Lo stesso molto probabilmente succederà per i territori interessati della nostra amata Toscana e anche qui della nostra area metropolitana fiorentina, che sono andati sott'acqua fin quasi a 1,80-1,90 m. Vado avanti nella lettura a volo d'uccello dei giornali. Giovanna, Teresa e Tindaro, gli altri che non ce l'hanno fatta. Altre tre sono le persone decedute per l'ondata di maltempo che ha travolto la Toscana. Sono Giovanna Innocenti, 83enne di Livorno, Teresa Pecorelli, 84enne di Montemurlo e Tindaro D'Amico, 73enne di Prato. La signora Innocenti si trovava nella RSA Il Mulino a Rosignano, dove era ospite, vedova da un paio di anni. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasta incastrata tra i mobili, trascinati via da una violenta e improvvisa ondata di piena di un corso d'acqua che scorre nelle vicinanze della struttura. Ma c'è anche l'ipotesi che l'anziana si possa essere sentita male prima dell'ondata. Queste sono così delle prime ricostruzioni, diciamo a caldo, come si dice in questi casi, poi vedremo quello che verrà fuori, non che non interessi, però sono tante le storie, non mi addentrerei più di tanto, come ho detto andrei avanti a fare una lettura per avere un po' un quadro della complessità delle cose. Povero Alfio non voleva lasciare la sua casa e ora non c'è più. Il cognato, vista la burrasca, le sue figlie si sono messe in macchina per raggiungere l'abitazione, ma quando sono arrivate era già morto. Povero Alfio aveva sempre voluto restare qui nella sua casa. Mauro Marini è il cognato di Alfio Ciolini. Arriva in via Riva 21 a Bagnolo e si affaccia sul giardinetto del terratetto dove viveva il fratello di sua moglie che aveva 85 anni. Alfio è morto annegato in mezzo metro d'acqua. Non era disabile, si muoveva male perché aveva problemi alle ginocchia, ma per il resto stava bene. Le due figlie gli avevano detto di spostarsi e magari andare da loro, ma lui era fermo nella sua idea, voleva vivere a Bagnolo. Questa è la storia di Alfio, che è una storia alla fine come tanti, a 85 anni è stato colto da questa situazione e non ce l'ha fatta, appunto, non per problemi, come si dice, gravissimi, ma tutto sommato anche banali. Però 85 anni sono 85 e le cose possono fare la differenza. Ancora Repubblica, Antonino e Teresa travolti in auto mentre telefonavano alla figlia. L'uomo e la donna sono stati ritrovati senza vita a pochi chilometri di distanza. Sono stati trascinati via dopo il crollo di un ponticino. Lamporecchio, è una tempesta, c'è acqua dappertutto. Erano al telefono con la figlia proprio al momento del disastro. I due coniugi, dispersi da giovedì sera dopo essere stati inghiottiti dalla piena di un torrente sulla via Lamporecchiana, tra i comuni di Lamporecchio e Vinci, al confine tra Firenze e Pistoia. Antonio Madonia, 70 anni, è stato ritrovato senza vita dopo ore di ricerche in via San Pantaleo a Vinci, a 3 km dal luogo dell'incidente. La moglie, Teresa Perone, 65 anni, poco distante dal marito. Strazianti le scene che si sono trovati davanti i primi soccorritori, le lacrime del figlio e della figlia, i corpi senza vita segnati dall'acqua e dal fango. Anche questa è una storia che potrebbe essere la storia di ognuno di noi. Vado avanti, non mi voglio soffermare neanche troppo su questi aspetti, non indugiamo eccessivamente, fanno anche un po' effetto, potrebbero essere i miei genitori, potrebbero essere i vostri. Ancora Repubblica, il meteorologo, così Charan ci ha sorpresi. Charan, ci piacerebbe dire che è una tipica perturbazione di origine atlantica, ma di tipico ormai in questi fenomeni ci è rimasto poco. Bernardo Cozzini, amministratore unico del consorzio LAMMA, il servizio meteorologico della Toscana, ha passato la notte a monitorare la situazione. La particolarità di questi nuovi, tra virgolette, fenomeni è appunto la difficoltà di previsione, che ci sta costringendo a mettere a punto nuovi modelli predittivi. In questo caso l'eccezionalità è stata lo stazionamento molto prolungato di quasi 5 ore. Gozzini, 5 ore fermo sulla Toscana, così Charan ci ha sorpresi. Rispetto ai modelli standard di previsione delle perturbazioni autunnali, questa ha colpito la regione stazionandoci sopra più del previsto. Gli eventi legati al cambiamento climatico ci dicono che le statistiche con cui si pianifica la ricorrenza dei fenomeni nel tempo vanno riviste. Ecco che appunto gli eventi di questi giorni aprono un po' una breccia, diciamo così. Insomma, credo che per quanto riguarda il mondo scientifico e accademico questa breccia si sia aperta già da quantomeno un decennio, per non dire addirittura di più, nelle voci e nelle teste più lucide, ma sicuramente gli ultimi anni hanno smosso qualcosa, dimostrando quello che per un lungo tempo era stato, magari se non ignorato, comunque guardato con diffidenza e sospetto anche oltre irrazionale. E quindi, insomma, la questione dei modelli predittivi, la questione dell'allerta meteo, che in effetti poi se ne parlerà anche attraverso altri articoli, li guarderemo, non è arrivata. Quindi sfido chiunque di voi ad aver percepito un clima di particolare allerta, di particolare allarme, di particolare preoccupazione, fino a che non si sono cominciate a vedere le immagini, fino a che molti e molte di voi, come me d'altronde, avranno ricevuto qualche video impressionante, chi da una finestra di casa, chi da una terrazza, chi da dentro una macchina, chi da un marciapiede, che cominciavano a mostrare come le città, le strade, i marciapiedi cominciassero ad essere allagati, fino alla sera poi del 2, quando le immagini sono state sempre più drammatiche, con le automobili trascinate avanti e indietro dalla corrente, che si scontravano, che sbattevano sui pali della luce, sulla segnaletica stradale verticale, con il rischio che dentro ci fossero delle persone, e tutto il dramma che stiamo leggendo, al quale hanno cominciato a rispondere sì con sollecitudine, anche con prontezza di riflessi, i vigili del fuoco e le forze preposte, ma che ha colto la stragrande maggioranza della popolazione assolutamente impreparata. E questo certamente è un problema sul quale credo, come dire, sterili polemiche o accuse non servano, ma non servirà nemmeno la retorica del adesso c'è bisogno di aiutare, mettiamo da parte le polemiche, perché poi le responsabilità ci sono, e se non sono da imputare a coloro che non hanno dichiarato uno stato d'allerta tempestivamente, sicuramente ci fanno invece riflettere e ci devono portare a parlare in modo molto chiaro di quelle che sono state e che purtroppo continuano ad essere le scelte politiche di indirizzo territoriale per quanto riguarda il consumo di suolo, per quanto riguarda la cementificazione, la nuova edilizia e l'impermeabilizzazione dei suoli, perché va da sé, credo non ci sia bisogno di aver fatto studi specialistici per ormai ad oggi nel 2023, dopo che questi eventi si sono andati ripetendo già dalle Marche, già dalle bombe d'acqua che punteggiano il nostro territorio di tanto in tanto, i sottopassi che si allagano, le strade che si fanno fiumi in piena, per sapere che più terreni vengono impermeabilizzati costruendoci sopra, e più è difficile che appunto i terreni assorbano le quantità d'acqua che stanno cadendo in questa maniera, come ci dicono i meteorologi e come ci dicono i climatologi, con grandi difficoltà di previsione. Per cui se le difficoltà di prevedere questi fenomeni sono enormi, invece quello che possiamo assolutamente prevedere sono le indicazioni della scienza, e della scienza migliore, mettiamola così, per quanto riguarda il consumo di suolo, di cui appunto è uscito poche settimane fa il rapporto ISPRA, che drammaticamente ci dice ancora come il 2022 abbia segnato la fine, diciamo, delle restrizioni da Covid, una ripresa di tutte le attività e quindi con queste anche dell'attività edificatoria, e quindi purtroppo di una tendenza che si è non solo ripresa ma rafforzata al consumo di suolo, intendendo con questo appunto la costruzione, l'impermeabilizzazione, la cementificazione di porzioni di terreni e territorio che prima invece erano a verde, fossero esse ad uso agricolo, fossero semplicemente incolti, ma comunque dal punto di vista della capacità di assorbimento e di trattenimento delle acque svolgevano una funzione ecosistemica importante, e una volta impermeabilizzati non la svolgono più. Quindi questi servizi, come vengono un po' a volte definiti anche in sociologia, e che vengono svolti gratuitamente dalla natura, poi siamo costretti a farli svolgere attraverso le fognature, le idrovore o altre tra virgolette diavolerie, che però non riescono a fare lo stesso dei terreni lasciati liberi e a verde. Quindi su questo ci sarà da aprire delle riflessioni, perché quando poi le cose avvengono anche semplicemente in Romagna, di là dall'Appennino, sembrano lontane, ma quando ci toccano sul vivo non si può più scherzare, perlomeno questo è quello che mi sento di dire così in modo istintivo e spontaneo a primo acchito. La Repubblica continua con la circolazione ferroviaria, Prato, Pistoia e Prato Vernio, treni bloccati. Chiaramente c'è stato anche questo aspetto che molti e molte non avrete potuto che riscontrare e anche subire con molta probabilità, però d'altronde anche questo fa parte di una situazione come questa. Ancora Repubblica, i sindaci, altro che allarme arancione, e già ne ribatte: decidono i tecnici, mi fido di loro. Ecco appunto, un trafilettino dice: la polemica, la rabbia dei sindaci, l'allerta era rossa, non arancione. Gianni, non decido io. Biffoni guida la protesta: sappiamo che la meteorologia non è una scienza esatta. Forza Italia annuncia una interrogazione. Ecco, come ho detto, anche attraverso altri articoli si dà un po' conto di quello che è tra virgolette questo balletto, perché poi, come sappiamo, quando si scende sul campo della politica e delle responsabilità, ognuno cerca di difendersi come può. Questo, al di là di tutte le responsabilità oggettive, credo sia anche un po' umano, per cui i sindaci danno la colpa alla regione, la regione la dà ai meteorologi, i meteorologi la danno agli strumenti di misura, e finisce che appunto non è responsabile nessuno, perlomeno di sicuro non è una responsabilità penale, no, però certamente una responsabilità politica sulle scelte del territorio, questa la ribadisco e ne sento l'esigenza sicuramente anch'io. Comunque l'articolo dice: il giorno dopo è stato quello della protesta e della polemica per un'allerta che, dicono alcuni, non doveva essere solo arancione ma rossa. L'accusa principale è arrivata dal sindaco di Prato Biffoni: sull'allerta mi taccio, Noi avevamo l'allerta gialla per pericolo di pioggia e arancione per l'idraulico. Il problema è che era rosso, anzi rossissimo. Sappiamo tutti che la meteorologia non è una scienza esatta. Infatti noi eravamo pronti e sapevamo che avrebbe piovuto. La protezione civile della città era pronta come il centro operativo. Stessa lunghezza d'onda per il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia. Per la tipologia di evento l'allerta da emettere era rossa, ma la mia non è una polemica, visto che sono aspetti difficilmente prevedibili. A Lamporecchio il sindaco Alessio Torrigiani chiede una riflessione più profonda. Abbiamo gestito la situazione da allerta rossa, altro che arancione. Va fatta un'analisi sulla comunicazione dei colori. Capisco che non è bello gridare al lupo, ma bisogna garantire la sicurezza quando non si può prevedere. Anche tra i residenti dei due comuni di Vinci e Lamporecchio il messaggio è chiaro, ci hanno avvisati tra il 29 e il 30 di ottobre solo di un'allerta arancione. Se ci avessero detto di un'allerta rossa ci saremmo protetti. Più mite il commento del sindaco di Pontedera Matteo Franconi, il cui ospedale si è allagato al piano terra. È facile parlare dopo. Chi è preposto ad attribuire codici ha migliori strumenti di noi per decidere. Noi eravamo in allerta gialla, noi sottovalutiamo mai, ma un temporale che in meno di 3 ore fa 212 mm di pioggia è una cosa non programmabile. La replica del presidente Gianni alle polemiche si articola su due punti. Il primo politico, la decisione delle varie allerte spettano alla protezione civile. Il secondo di forma, con le previsioni che effettivamente per giovedì facevano presagire scenari da arancione. La decisione dei colori non spetta al presidente Gianni. Io so che abbiamo dato l'allarme giusto sulla base di quello che ci hanno detto i tecnici e io ho fiducia in loro. Se hanno dato l'allarme arancione è perché le condizioni erano d'allarme arancione e comunque già un grado arancione fa presagire una situazione straordinaria, non certamente ordinaria. Aggiungo che il massimo grado di allerta preventiva è l'arancione, quello rosso scatta automaticamente quando in parte del territorio si verificano fenomeni come le esondazioni. Il riferimento di Gianni va alla delibera 395 del 2015, quella che in Toscana prevede che il massimo livello di allerta previsto per i temporali è quello arancione. Non è previsto un codice di allerta rosso specifico per i temporali che seguono lo scenario di criticità idrogeologico rosso, che scatta al verificarsi di eventi concreti. Le opposizioni però non ci stanno, annunciano un'interrogazione alla giunta. Come mai la protezione civile regionale ha dato l'allerta meteo arancione quando invece si è reso evidente che i fatti che l'allerta era purtroppo da codice rosso? È una spiegazione che esigiamo, dobbiamo capire se ci sono stati sbagli e di chi sono le responsabilità. Insomma, questo è un po' il clima che si respira da questo punto di vista. Io ripeto, non mi sembra il caso di entrare troppo nel merito, ho letto perché c'è questo tema, certamente c'è, ma poi tutto sommato non sono particolarmente convinto che avrebbe cambiato radicalmente lo scenario se ci fosse stata l'allerta rossa. Uno, perché molte persone comunque non sarebbero state obbligate a determinate cose o determinate prassi o sospendere determinate prassi o metterne in atto altre, quindi dopodiché insomma sarebbe stato anche da vedere. E anche perché poi una volta che il fiume è esondato, forse invece questa riflessione, questa attenzione non andrebbe posta tanto su il dare l'allarme o le procedure di comunicazione dell'allerta tempestive o meno, ma appunto su un governo del territorio che tenga conto di queste criticità che esistono e che in modo anche non del tutto imprevedibile, ma relativamente poco prevedibile, possono presentarsi. E è su questo che bisogna avere un codice rosso da subito, da oggi, per guardare a un domani in cui eventi come questo, che si comunichi tempestivamente l'allerta o che la si comunichi poco per le difficoltà oggettive di riconoscere le caratteristiche dei fenomeni meteorologici che stanno per avvenire, però il territorio è più preparato di quanto non lo sia ad oggi, che abbiamo vissuto con una cecità e una miopia che fa davvero impressione, ed oggi la paghiamo tutta. Non a caso la paghiamo di più nei territori dove più si è cementificato, dove più si è condotto una politica miope che non ha saputo fare i conti con queste difficoltà che da anni, insomma, insistono sui nostri territori. Direi di fare ora una pausa musicale, io bevo un bicchiere d'acqua, voi vi rilassate con un pezzo e poi continuiamo a guardare i giornali di questo The Day After della alluvione della Toscana.
Oh Rosa, ma che l'hai uso l'acquaio ieri sera? E sento un gran pisciolio d'acqua. A Gesilao vien via, e tu lo sai, la solita storia. E la sorella Gisa di pian di sopra, e suo marito le andava in bagno, e lei la fa pisciare il figliolo dalla finestra. Su mi fiori, a Gesilao, va a dignar che cosa te sinna qui le buriana.
Vabbè, andrò Rosa, e andrò a vedere, ma oh, oddio Rosa, che è successo? Quanta roba gialla e passaro, mammina, so stecchetti sull'armadio, in dove torna di casa? Nuoti sommerso in un mare di cacca, non sai se d'uomo oppure di vacca, non sai capire il che t'è successo, ti pare troppa per essere d'un cesso, e mentre cerchi di restare a galla, l'arno trabocca laggiù dalla falla, scorre veloce per via Tornabuoni, al Davide lava fremente i coglioni. Sei trascinato per via Calzaioli e pensi che ieri dicevi a figlioli: sarà, ma domani, maremma puttana, le pioggia, c'è un callo che segna buriana. Tutto ad un tratto sei nel battistero, ti par di sognare, ma invece l'è vero. Quel mondo dorato di santi e Gesù, lo tocchi con mano, l'è sceso qua giù. Ma sei vomitato e gettato in via Roma, e ridi, tu ridi, pensando alla chioma che porger le schiava dovea la vittoria. E poi come Pisa l'ha presa in meloria, e via bordeggiando per mille stradine, in 4 e 4 8 sei già le cascine, là dove c'erano tanti finocchi, adesso ci cantano quattro ranocchi. Fermati palle, via, fermati adesso, lascia che l'acqua ti scorra un po' addosso, attaccata a un palo, su non fare il pazzo, se un tu c'hai il palo, attaccata il lilli, ma la corrente la ti porta via, in sulla piazza della signoria, là dove Cosimo monta a cavallo, al che tu t'attacchi ai lilli di Lallo. Tutte le statue che son sui piazzale berciano in coro, ma questo è triviale, lo dice Ercole e sotto Sciaccaco, che per quell'acqua oramai l'ebriaco, gridò Loferne con la sua Giuditta, e la Medusa che l'è la più dritta, perché Perseo con ascia volata sui pelo dell'acqua la testa gli ha arsata. Mortificato per questa gran lagna, cerchi il rifugio alla loggia di Orcagna, dove il romano fa becco il Sabino, gli soffia la moglie e lo lascia lì. Anche in Marzocco non sa più cosa fare, perché i leoni e un sanno nuotare, senza costume sta lì tutto nudo, speriamo che l'acqua non mi freghi lo scudo. Non hai più salvezza, non hai più speranza, ovunque c'è cacca in frenetica danza, e trascinato dall'onda feroce giungi stremato in Santa Croce. Dante di marmo, poeta divino, mira sdegnato l'immane casino. O fiorentini, mi avete esiliato, prendete la merda e Dio va mandato.
Bene, bene, rientriamo in voce, siete sempre su Radio Wombat, noi siamo sempre la stampa rassegnata. Abbiamo fatto una pausa musicale, era Riccardo Marasco con una canzone dedicata all'alluvione di Firenze del 1966, tra l'altro sembra un tragico gioco del destino, ma la ricorrenza è quasi precisa, perché appunto era il 4 novembre, e questa volta del 4 novembre stiamo leggendo le cronache che con un giorno e mezzo di distanza commentano l'accaduto. Comunque 57 anni dall'alluvione di Firenze, che è ben più famosa di questa, ma che anche questa sicuramente ce la ricorderemo per un bel pezzo, anche se mi viene un po' così da sorridere, c'è ben poco da ridere. Continuiamo a guardare i nostri giornali, a riprendere questa carrellata sui titoli e sulle cronache, sempre da Repubblica: palazzi abbandonati, invasi dal fango, quartiere al buio, SOS lanciati sui social. Il Bisenzio ha tracimato, San Piero a Ponti non ha più né energia né rete internet. Le ambulanze trasportano chi non può muoversi al centro sfollati. Faccio una brevissima annotazione: che il Bisenzio ha tracimato mi sembra una messa in evidenza importante da parte del giornale, che giustamente fa notare, anche se lo dà un po' per scontato, che non si sono rotti gli argini, ma che invece i fiumi hanno proprio tracimato. Fiumi e torrenti, l'acqua è passata sopra, non c'è stato un problema di tenuta degli argini, che non si sono rotti, semplicemente l'acqua era di più di quella che potevano contenere. E insomma, l'abbiamo già un po' visto, c'è un'immagine di due macchine che sono rimaste incastrate in una posizione ovviamente impossibile, se non fosse stato per l'azione dell'acqua che prima le ha sollevate, le ha messe in posizioni assurde, e poi ritirandosi, in questa foto già si è un po' ritirata all'acqua, le ha lasciate come una scultura vivente a monito di quello che è successo. Questo era un altro articolo di Repubblica. Io vado ancora avanti, sempre sui giornali, ancora Repubblica: si sposta sulla costa, vento a 120 km all'ora e mareggiate, allagato il lungomare di Viareggio, Livorno spazzata via la ballerina, acquario sommerso, sono tornate a casa le famiglie che erano state sfollate. Anche qui una foto di un Deor che sembra galleggiare. Purtroppo, insomma, a Livorno si torna su uno scenario che non è uguale, perché mai le cose si presentano nello stesso modo, ma che un po' ripete quella che è stata l'esperienza che in molti e molte ricorderete del 2017, appunto, con le mareggiate, con l'esondazione di alcuni fiumi e torrenti, e quindi per la costa, perlomeno per Livorno, si è un po' ripetuta quella situazione. Lo sguardo si sposta sulla città di Firenze, come ho detto anche all'inizio della trasmissione, come molti e molte sapete e vivete, sembra quasi una presa in giro, ma insomma la città di Firenze quasi non è stata toccata. Dico quasi perché non voglio con questo neanche rischiare di offendere o sminuire quello che è accaduto, perché il vento è stato forte anche alle finestre, sul tetto, sulle cornici delle finestre, sui tetti, sulle grondaie, sulle terrazze anche di casa mia, quindi non è che non me ne sono accorto, però certamente rispetto a quello che è stato per la Piana, inteso con i comuni di diciamo da Sesto Zono Smannoro Padule in giù verso Campi e poi Signa, la Strassigna e poi la costa, qui si è semplicemente scherzato. Arno sotto controllo, ma sono cadute 10 piante, evitate le zone alberate. Il sindaco Nardella: non ci sono criticità, bloccata la linea T2 della tranvia. Il forte vento della giornata di ieri ha causato 10 cadute di alberi a Firenze. Non si sono registrati danni a cose o persone, ha detto il sindaco Nardella durante la conferenza stampa nella sede della Protezione Civile della città metropolitana, e non ci sono criticità da segnalare per quanto riguarda il traffico. Il codice giallo per le forti raffiche che stanno sferzando la città rimane in vigore fino alle 6 di sabato mattina, accompagnato dal divieto di andare nei parchi. Voglio fare un appello alla popolazione: visto il forte vento e c'è ancora l'allerta, evitiamo di muoversi in prossimità di zone alberate. Gli alberi sono caduti in Viale Bovio, angolo con Via Mazzini, in Viale Giannotti, dove già nella giornata di ieri ne era caduto uno, in Via San Bartolo, in Viale Galilei, in Piazza Bartali, in Via Paoli, sul Lungarno Ferrucci, sul Lungarno del Tempio, in Viale dei Bambini all'Isolotto e infine sui binari della linea T2 della tranvia, con la linea che ha subito un'interruzione del servizio tra le fermate Regione e Ponte all'Asse. Comunque, insomma, il servizio è stato ripristinato velocemente. Una puntualizzazione un po' più avanti: nella giornata di ieri poi sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Peretola, ripartiti nel pomeriggio non appena è calato il vento, l'Arno che dalle 12 di ieri ha raggiunto la piena, è sotto controllo a Firenze, ha spiegato Nardella, e anche nel resto dell'area metropolitana. Sulla mancata chiusura delle scuole ho ricevuto messaggi di preoccupazione, ma non ci sono stati i motivi per tenerle chiuse. Dobbiamo tenere conto dell'oggettivo livello di allerta e di rischio. Anche qui, diciamo, un aspetto critico, se non proprio polemico, comunque critico da rilevare, che quando si decide di tenere aperte le scuole nell'area metropolitana, in qualche modo si sta costringendo i lavoratori e tutti coloro che nelle scuole sono impiegati a prestare servizio. Tra questi ci sono anche coloro che vivono o devono muoversi attraverso o dalle zone già colpite, e quindi anche questo crea dei problemi. Non so quanto il provincialismo possa diciamo essere un limite in queste situazioni, e quanto invece sarebbe più opportuno ragionare in termini di area metropolitana, cosa che si suppone, si sostiene, si dichiara, si dice di fare quando comoda, quando invece non comoda o può essere un costo o un problema, si fa finta di vivere in comuni separati. Non so, ripeto, se in questo c'è stato del provincialismo o forse una borea, un suprematismo un po' alla fiorentina che viene fuori a più riprese e non si è mai del tutto scongiurato, dove nel fatto che altri comuni stiano soffrendo e il proprio invece non soffre, si vuole cogliere o sentirsi più bravi degli altri, quasi come a dire: il nostro territorio è meglio organizzato, noi le scuole non abbiamo bisogno di chiuderle, chiudetele voi che siete dei poveracci e degli alluvionati. Ripeto, questo non è emerso in modo chiaro né lampante, non so nemmeno fino a che punto possa essere un retropensiero di qualcuno, ma in questi anni di discussioni, in questi anni di dibattiti più o meno trasparenti, quello che è il ruolo di discarica dei comuni della Piana e che per i quali, verso i quali il comune di Firenze si approccia e si rapporta in maniera spesso e volentieri coloniale, parlo chiaramente delle funzioni più impattanti e inquinanti come quella dell'aeroporto, come quella dell'inceneritore, come i tanti centri commerciali, gallerie commerciali, aree capannoni della logistica che servono anche e fortissimamente Firenze e che però vengono collocati nella cintura urbana, soprattutto proprio in quei comuni che sono stati più colpiti dall'alluvione. Nello stesso tempo questi comuni in questi decenni, e non certamente negli ultimi anni ma lungo un arco di decenni, sono anche comuni che sono cresciuti e che ospitano gran parte della popolazione che una volta risiedeva su Firenze, e quindi insomma credo che un occhio di riguardo andava forse dato anche a coloro che con una giornata di lavoro sono stati costretti a muoversi verso la città, complicando certamente la propria vita nello specifico, ma anche la vita di qualcun altro, perché erano in strada, erano costretti a stare lontano dai propri cari, avrebbero potuto offrire riparo, soccorso o mettere in sicurezza le proprie abitazioni o i propri garage o anche banalmente spostare le proprie automobili, e invece sono stati costretti a stare lontani per la giornata lavorativa, che poi è stata chiaramente anche allungata per tutti i problemi che l'acqua, che l'allagamento, l'alluvione che era in corso gli ha poi creato, impedendogli di tornare nei tempi utili. Comunque insomma ci sarebbe e ci sarà da discutere a lungo, per cui non mi dilungo più di così. Ancora Firenze, manca la corrente, rubinetti a secco per ogni famiglia, 5 litri di acqua, a Pontedera sacchi, sedie e mobili accatastati, nei negozi la merce è da buttare. Il comune di Ponsacco distribuisce casse di potabile, oggi molte scuole saranno chiuse. Questa appunto è Pontedera, quindi siamo andati un po' più verso la costa, come vi avevo detto gli articoli sono riferiti un po' a tutta la regione, perché d'altronde quello che è successo ha interessato praticamente la metà della Toscana e dal punto di vista della popolazione ben di più, perché l'area più popolosa di tutta la regione è quella, l'area metropolitana fiorentina cosiddetta, quindi la piana tra Firenze, Prato e Pistoia, che ospita circa 1 milione di abitanti, in più quelli che ci passano, che ci transitano per il lavoro, insomma i cosiddetti city user o metropolitan users, e poi la costa, per cui sicuramente questa vicenda ha interessato oltre la metà della popolazione toscana. aziende allagate, agricoltura in ginocchio, sistema Toscana in crisi, decine di milioni di euro di danni, denuncia Confindustria dell'area nord, locali e supermercati invasi dal fango, Coldiretti, serre distrutte. Ecco qua che appunto si torna sull'aspetto economico, che credo in qualche modo appunto vada rilevato e messo in evidenza, perché quando si dice che si deve costruire, quando si dice, o meglio, quando si dice che sarebbe meglio non costruire, non consumare nuovo suolo, quando si dice che impermeabilizzare suoli è un problema, quando si dice che non costruire, non fare nuove infrastrutture è un problema, e viene contrapposte le esigenze della tutela ambientale a quelle dell'economia, a quelle del PIL, a quelle della crescita, poi ci dobbiamo anche ricordare, dobbiamo assolutamente imparare a mettere nel conto che eventi come questi poi creano delle disfunzioni, dei disvalori anche banalmente al mercato capitalisticamente inteso, e che non possono essere rimossi dal dibattito, perché giornate come quelle del 2, 3, 4 di novembre verranno pagate anche dal punto di vista economico e della tenuta del cosiddetto mercato locale non poco, e verranno pagate nell'arco di mesi. Quindi insomma, il ridimensionamento, il rientro dentro i limiti fisici che il pianeta sta mostrando, sia in termini di disponibilità delle materie prime, ma sia in termini di capacità e di assorbimento degli inquinanti, dei gas climalteranti, e dal punto di vista idrogeologico e idrico anche di assorbimento delle acque quando queste arrivano con fenomeni di precipitazione così concentrati, vanno messi anche nel conto dell'economia. Quindi abbiamo il sistema Toscana in crisi, lo dice la Coldiretti. Parrini del PD presenta un emendamento alla finanziaria sia per risarcire i privati che per riparare le infrastrutture. Certamente un aspetto importante è quello di risarcire coloro che sono stati colpiti, sicuramente importante quello di utilizzare i fondi pubblici per farlo, ma un aspetto che, se non è associato e non è accompagnato a una seria riflessione, a una seria messa in discussione delle politiche di sviluppo, cosiddetto sviluppo, insomma, di indirizzo territoriale, servirà, diciamo, a poco, anche se chiaramente è un aspetto importante di cui Parrini del PD si fa portavoce, o perlomeno i giornali lo eleggono a tale, ma credo vada, anche per onestà di cronaca e per onestà intellettuale, riconosciuto il fatto che nella società, diciamo così, coloro che si stanno mobilitando in maniera più seria, più determinata, e che con più lungimiranza hanno posto sul piatto della discussione pubblica questo aspetto dei ristori e del fondo di riparazione, sono proprio i movimenti giovanili e i movimenti per il clima, di cui Extinction Rebellion, al di là di quelle che possono essere le valutazioni sull'opportunità di alcune azioni, sono, lo dico perché Extinction Rebellion sono quelli che si sono resi famosi per essersi attaccati alle cornici, ai vetri dei quadri, aver imbrattato appunto le cornici, perché si parla solo ed esclusivamente di questo. Rispetto alle opere d'arte non sono state danneggiate mai le tele originali, ma sempre sono state prese, tra virgolette, di mira le cornici e i vetri che ricoprono i quadri, quindi insomma teniamone conto. Però al di là di tutto, il loro tentativo di utilizzare l'arte proprio come campo di battaglia e di visibilità può essere opinabile e discutibile, e questo chiaramente il dibattito è aperto, non sono io che né lo chiudo né voglio né sposare né condannare le loro azioni, però sono tra quelli che hanno appunto prodotto delle mobilitazioni proprio perché il governo tenga da parte dei fondi pubblici e li tenga da parte per le vittime degli fenomeni meteorologici estremi legati al climate change e a tutte le trasformazioni che stiamo vivendo. Vado ancora avanti, è sempre Repubblica, alluvione, l'appello della Fiesole, non giocate. Questo è l'appello della Curva Fiesole, che anche questa si è mobilitata insieme a tante altre realtà associative. Credo che in questo senso si possa dire proprio che è una realtà associativa. tutto sport, guardiamo anche questo, perché no, la partita è a rischio, il cuore di Vlahovic, la Toscana finisce in ginocchio per l'alluvione, oggi decide il prefetto, il post del bomber per i fiorentini, quindi c'è anche questo, diciamo, questo effetto calcistico, non solo la curva ma anche l'aspetto propriamente della squadra. Corriere dello Sport, alluvione in Toscana, i tifosi non si giochi, la Fiesole vuole il rinvio della gara, parte della città in ginocchio, ogni energia su questo dramma. Già stabilito il record di presenze stagionali, si va verso i 40.000, quindi insomma anche il mondo dello sport se ne faccia carico, è un appello che diciamo arriva dal mondo dei tifosi, perché forse da quello del business calcistico non arriverebbe. L'Avvenire, quindi giornale cattolico, piano per il clima, accusa il governo la difesa di Meloni. Il PD, ora non vogliamo vedere lo stesso film dell'Emilia. La Premier, attacchi politici strumentali e infondati. Duello a distanza sull'allerta arancione tra Biffoni e Giani. La reazione lo leggo dalla Spalletta, per non leggere tutto l'articolo perché i temi li abbiamo già anticipati, anche se mi sembra importante che, cioè importante, insomma, che è L'Avvenire, quindi non è un giornale di cui parliamo sempre, ma d'altronde quello che è successo in Toscana in questi giorni è andato fuori dalle mere cronache e locali e oltre i soli giornali che di solito la fanno. La reazione, l'opposizione è pronta a incalzare l'esecutivo per i ritardi nella strategia ambientale, 6 mesi dopo il caso Emilia Romagna. La solidarietà di Mattarella al presidente della regione. Grande preoccupazione per il distretto del tessile, decine di milioni di danni. Secondo gli industriali, Palazzo Chigi ha deliberato lo stato d'emergenza, stanziati i primi 5 milioni per le misure più urgenti. Capite bene che tra l'altro 5 milioni sono anche una banalità. L'Avvenire si ricorda della concomitanza di date, la piena sull'Arno, 57 anni esatti dopo. Era un venerdì di festa nazionale, il 4 novembre 66, l'Arno ruppe gli argini, poco dopo le 5 di mattina di 57 anni fa, e invase le strade della città trascinando tutto con sé. In quella tragica alluvione morirono 35 persone, 17 a Firenze, 18 nella provincia. Musei e chiese si allagarono, l'acqua entrò in Palazzo Vecchio, nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, nel battistero di San Giovanni, nel campanile di Giotto. Beh, questa, insomma, più o meno questa storia, senza presunzione alcuna, un po' la sappiamo. Le differenze non sta a me mettere in evidenza, ma certamente sono tante, sicuramente anche quelle che dovrebbe e potrebbe fare la tecnologia, che a 57 anni di distanza, sia per capacità di prevenire gli eventi meteorologici, sia per capacità di comunicare lo stato d'allerta, sia per le capacità di intervento attraverso ben altri mezzi rispetto a quelli del 66, potrebbe fare la differenza. Certamente l'ha fatta, ma forse non l'ha fatta abbastanza, perché nel frattempo, dal 66 a oggi, oltre a far crescere le capacità di prevenzione e di intervento rapido, abbiamo fatto anche crescere i problemi della natura e dell'ambiente, quindi il conto forse non è così tanto pari, e Poggio e Buca non ha fatto pari. Corriere Fiorentino cambia giornale, gli ospedali in difficoltà, al Santo Stefano pronto soccorso chiuso, a Borgo solo urgenze. Questo un primo articoletto, vediamo poi ancora sempre Corriere Fiorentino, perché l'allerta non era rossa, Biffoni va all'attacco, fatte scelte sbagliate, ora cambiamo sistema, Giani non decido io. Il sindaco, superare i colori, così le responsabilità ricadono solo sui comuni. Il flop degli avvisi sul cellulare, fase di rodaggio. Come funziona? La valutazione viene fatta dalla sala operativa della protezione civile su base matematica, ma anche IT Alert ha fallito. Mazzanti della protezione civile dice: avessimo avuto la reale previsione della piena del Bisenzio non avremmo lanciato l'allerta arancione, come a dire che se la previsione fosse stata un'altra avrebbero lanciato l'allerta rossa, ma siccome la previsione non era da allerta rossa hanno lanciato quella arancione, quindi il gatto di fatto si morde la coda. E tutta questa, dico tiritera, lo dico con rispetto, però un po' astancato, e vado avanti. Alfio che non voleva lasciare la sua casa, Antonio e Teresa sul ponte crollato e gli altri morti tra l'acqua e il fango. Due persone ancora disperse, le loro auto ritrovate vuote. Questo è il Corriere, la storia l'abbiamo già letta in apertura di trasmissione. Vado ancora avanti per non perdere altro tempo, una pioggia straordinaria, è sempre il Corriere Fiorentino, dalla durata imprevedibile. Possiamo solo proteggerci. I fenomeni estremi si moltiplicano, ma per elaborare nuovi modelli servono anni. Gozzini. Una linea di convergenza tra due perturbazioni ha bloccato la tempesta per 5 ore sulla nostra regione. L'allerta meteo arancione era adeguata. Mercalli. Intanto adattiamoci, alziamo le sponde, facciamo dighe e scolmatori per contenere l'acqua e smettiamo di consumare suolo. Violo. Servono piani di allerta, di adattamento e di protezione civile. Va informata in tempo la popolazione e occorre fare prevenzione. L'articolo riporta anche una foto del 4 novembre 66 di fronte alla chiesa di Santa Croce, macchine accatastate, panche, mobilio, di tutto quello che l'Arno trascinò in strada, quello che ora lo vediamo sotto le chiese di Campi Bisenzio, sotto le chiese di altre località di provincia, senza dimenticare che quella piena dell'Arno non colpì solo la città di Firenze dentro la cerchia delle mura, che certamente è la più famosa e anche per certi versi la più importante, ma le vite umane, ma le case, ma i danni ci furono anche lungo il corso dell'Arno per chilometri e chilometri a valle, quindi insomma non risparmiò nessuno, neanche i comuni che sono ancora interessati in questa situazione qui. Come ho letto ci sono, insomma, sono stati intervistati o perlomeno si è preso in analisi alcuni diciamo alcuni esperti, tra questi c'è anche Luca Mercalli, famoso per essere uno tra i maggiori, diciamo, critici, se possiamo dire, del climate change, per libri, per pubblicazioni, sempre pronto e come dire, e competente negli interventi, un parere, diciamo, molto interessante, che dice appunto che bisogna adattarsi. Quindi quando l'articolo dice possiamo solo proteggerci, questo solo ha un po' un valore, un significato un po' ambiguo e scivoloso, perché quello che possiamo fare è sì proteggerci, ma forse non è solo proteggerci, dobbiamo anche lavorare per prevenire. Sappiamo che questi fenomeni esistono, sappiamo che possono colpirci e investirci, non basta solo proteggerci, non basta mettere da parte i soldini o stipulare dei contratti e delle assicurazioni per quando le cose succederanno, per avere dei soldi per rimettere a posto le cose, ma bisogna proprio prevenirli, perché alcuni danni non sono riparabili semplicemente con i soldi o con altri beni o altri oggetti o altri investimenti. Per cui la battaglia è e sarà di lungo periodo e di lungo corso. Credo appunto che non dobbiamo farci neanche prendere da, come dire, una risposta un po' pavloviana, per cui quando c'è stato i periodi di siccità e si denunciava la siccità, si cominciava a parlare sui giornali a tutta randa della necessità di costruire invasi, fare laghetti. Ora che c'è stato l'alluvione si comincia a parlare di fare casse di espansione, però insomma non tutto si può risolvere con le ruspe, anzi credo che bisognerebbe cominciare a pensare che è spesso e volentieri proprio l'usare le ruspe o volerle usare per forza che ha creato tanti e tanti danni. Certamente se si faranno casse di espansione e laminazione anziché centri commerciali, bene, ma stiamo attenti, perché purtroppo la retorica della razionalizzazione del territorio e della messa in sicurezza spesso è proprio quella che accompagna certi progetti. Lo abbiamo visto e abbiamo visto come i movimenti della Piana non hanno perso un attimo per ricordare, proprio di fronte alle foto che sono state usate anche nei social da Gianni e dall'assessore Samonni, come appunto una delle zone più alluvionate, più allagate di Campi Bisenzio sia proprio quella della circonvallazione sud intorno a Via Palacetta, dove è in costruzione la nuova COP, circa 80.000 metri quadri di cemento, di nuova edilizia, dove si poteva fare tutt'altro, dove prima c'era un'area verde, dove tra l'altro era nel piano operativo doveva essere un'area destinata a Parco della Piana e che invece proprio il sindaco Fossi stralciò per permettere alla Coop la costruzione di questa nuova struttura di vendita, una struttura di vendita che gli abitanti di Campi insieme ai comitati hanno cercato di avversare anche con un'esposta alla procura che non si sa neanche se è stato archiviato, neanche la dignità dell'archiviazione è rimasto lì e nessuno ha nemmeno mai risposto. Sono state raccolte firme, ci sono stati interventi in consiglio comunale, discussioni, dibattiti, polemiche, accuse, movimenti, raccolte firme, come ho detto, eppure questa COP è in costruzione. È inutile poi fare le foto e dire la mia Campi, oh mamma mia Campi, immagini che fanno male, un colpo al cuore, un colpo alla schiena, un colpo, ora non voglio dire io a chi dovrebbe prendere perché rischio di diventare maleducato, però ecco, e proprio in quel caso quello che stavo dicendo è che una delle retoriche che ha accompagnato la costruzione di questo centro commerciale è stata anche quella di approfittare della costruzione del centro commerciale per riorganizzare la viabilità, per razionalizzare la tutela del territorio, per fare la cassa di laminazione e quant'altro. E poi vediamo come vanno a finire le cose. Vado a riprendere il giornale, restano pochi minuti per un'ora di trasmissione perché in questo volo d'uccello abbiamo letto tanto e quindi parlato tanto. Ancora il Corriere, Mattarella telefona, vi sono vicino. Stato di emergenza, 5 milioni dal governo. Il presidente chiama Gianni che poi parla con la premier Meloni, stanziati i primi aiuti, nemmeno nel 66 così tanta pioggia. Dico 5 milioni, vabbè, sembra che uno quando lo legge così, nella retorica del sono già pronti gli aiuti, sono già arrivati, ha telefonato la premier, ha chiamato il presidente della Repubblica, 5 milioni, può sembrare chissà che, ma 5 milioni di euro per tutto quello che è successo spariranno nel nulla e saranno neanche visti, perché le dimensioni del disastro e dei danni sono tali da inghiottirsi, esattamente come hanno inghiottito i mobili, i divani o le automobili dei campigiani, dei lastrigiani o dei sestesi della zona di Padule, spariranno e se ne andranno senza neanche essere visti. Corriere Fiorentino ancora, lo squarcio nella notte, l'acqua travolge tutto e tutti e ora se ne va. Sto per completare i giornali che ho messo da parte. La Gazzetta dello Sport, sindaco e Lega di A, non è previsto il rinvio della gara. La curva protesta. Nardella per il sì. Monitoriamo, ora dopo ora, la Fiesole dura, è una mancanza di rispetto. Ecco appunto, come ho detto, prima parlavo di un certo suprematismo fiorentino, chi lo sa, chi non lo sa, fatto sta che il sindaco è per dire facciamo anche la partita, mentre la Fiesole, che sa bene peraltro quanta sia la gente, quanti siano i tifosi, quanti siano gli appassionati che vengono proprio dalle zone alluvionate, perché si parla di classi popolari, e non mi ripeterò su quella che è la distribuzione della gente e della popolazione nei comuni della Piana Fiorentina, sostiene che è una mancanza di rispetto per chi questa partita non potrà vederla perché è preso da ben altri problemi e da ben altri drammi. Corriere Fiorentino, a Prato la furia del Bisenzio, le vite portate via, il cimitero di auto. Le vite trascinate via, decine di auto accartocciate, i danni incalcolabili. Montemurlo, il comune più colpito a causa dell'esondazione del Bisenzio, che ha seminato distruzione in città e in provincia. L'ultimo giornale che ho messo da parte, l'ultima pagina del Corriere, la fuga a nuoto dalla scuola di musica. Martina e la sua famiglia salvi per miracolo. Pensavo di non farcela. Finalmente l'ho messo apposta a chiudere, finalmente diciamo una storia che è drammatica ma nella sua drammaticità è anche di successo. Ce l'hanno fatta, fino all'ultimo hanno cercato di salvare le aule dove fanno lezione e la ditta, poi l'acqua entrava a cascate dalle fessure e siamo fuggiti. Ce l'hanno fatta, anche se a nuoto, c'è anche chi ce l'ha fatta, mettiamola così, era un tentativo di chiudere in bellezza per quello che si può. Certamente tutta questa vicenda ci impegnerà a fondo per molto tempo. Mi limito in chiusura di trasmissione a ribadire che l'impegno anche delle organizzazioni di base, dei centri sociali, del mondo dell'autogestione, dei collettivi dell'area metropolitana è forte, è già alto e c'è già dall'immediatamente dopo, se non per dire addirittura che già durante, tra messaggi, chat e uso dei social, si era già a servizio di tutti coloro che stavano subendo il dramma. Vi raccomanderei di guardare la pagina di GKN, perché domenica 5, e insomma la nostra trasmissione uscirà di domenica, quindi il messaggio è utile fino a un certo punto, però ne avevamo già parlato, è l'ora X per GKN, era già lanciato un appuntamento nazionale e addirittura più che nazionale. A questo punto l'appuntamento si trasforma e diventa anche appuntamento operativo per i soccorsi nella piana. Noi vi suggeriamo di controllare le pagine di GKN. Siamo con voi e con tutti, ci sentiamo per la prossima settimana. A tutti e tutte voi dalla stampa rassegnata un grande ciao. Forza campi, forza comuni della piana.